Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Stamattina mi viene da dire che in effetti forse hanno ragione tutti quelli, come dire, edi del mainstream che dicono che Hamas non è solo un gruppo terroristico. No, vorrei rassicurare gli ascoltatori, non ho, come dire, fatto una colazione etilica, ma effettivamente Hamas non è solo un gruppo, è anche un orrendo gruppo terroristico, ovviamente, che il 7 ottobre ha messo in scena un pogrom inenarrabile, ma è anche uno straordinario gruppo di influencer, cioè è uno straordinario gruppo di pressione mediatica e di costruzione di racconto mediatico globale. Sì, perché oggi abbiamo la testimonianza su molti giornali, nei talk, nel racconto appunto che si sta facendo, Hamas è riuscita a costruire una realtà alternativa, e cioè a far passare l'idea che Israele ha rifiutato l'accordo, la proposta di tregua. E il punto dell'inghippo sta in una cosa che ha detto, tra gli altri, con la sua consueta chiarezza, diciamo, anglosassone, ieri sera Edward Luttwak a Quarta Repubblica, uno che se ne intende abbastanza, diciamo, di Medio Oriente, geopolitica e strategia, e ha detto: guardate che il punto è semplicemente questo: Hamas ha accettato un accordo che Israele non ha mai proposto, ha mandato i suoi in piazza a festeggiare e quindi ha da subito spostato il piano del racconto, che taroccato la realtà. E sì, perché il punto, e poi Luttwak l'ha spiegato diffusamente, è che Hamas ha dichiarato di aver accettato un accordo diverso da quello che Egitto e Qatar, che sono i mediatori tra Israele e Hamas, tra l'altro in genere la precondizione di un mediatore che sia equidistante tra le parti, ci permettiamo di dubitare che Egitto e Qatar siano equidistanti tra Israele e Hamas e non siano copartecipi di questa commedia che sta andando in scena, ma comunque Hamas ha detto di aver accettato un accordo che contempla il ritiro integrale dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza in cambio della restituzione, vivi o morti senza specificare, degli ostaggi, e la restituzione in massa di prigionieri palestinesi, anche di persone condannati a più ergastoli perché, come dire, capi del terrorismo palestinese. Solo che questa non è mai stata la bozza che Israele ha visionato coi supposti mediatori. E la bozza era molto più, come dire, ragionevole. Cioè implicava che Israele non entrasse a Rafah, sapete, l'ultima porzione della striscia di Gaza dove si sta annunciando l'ultima offensiva israeliana, ma non per il gusto di farla, perché ci sono ancora 4 battaglioni di Hamas a Rafah, ci sono ancora tunnel, armi e lanciano ancora razzi. Domenica hanno ucciso 4 soldati israeliani, no? Apposta per, come dire, far alzare la tensione. Israele ha iniziato a bombardare Rafah e per quindi mettere subito Israele dalla parte di quello che non si sta fermando. Vedete che sono dei geni nella costruzione del racconto? E il punto di fondo è che ha ragione il ministro israeliano Nir Barkat, ministro dell'economia, che ha detto nei giorni scorsi che non si può trattare con Hamas senza puntargli il coltello alla gola. Perché non è che hai a che fare, come dire, con un altro Stato, hai a che fare con una banda di terroristi nazi islamici. Allora Israele in queste ore sta puntando legittimamente il coltello alla gola di questa banda di criminali. Cioè non sta dando il via a quell'operazione massiccia di invasione, nonostante tutto. Ma questo vedremo nelle prossime ore. A noi qui interessa il capovolgimento della realtà, per cui oggi, sui giornali di oggi, come dire, passa in modo acritico la versione di Hamas. La stampa dice: senza tregua, Hamas accetta la proposta egiziana, ma Netanyahu continua a bombardare Rafah. Vedete, il messaggero dice: Hamas sia alla tregua, ma Israele va avanti. Cioè questi sono degli influencer formidabili, e tant'è che hanno mandato in piazza i loro, come ha detto Luttwak, per festeggiare una vittoria, non un accordo che Israele non ha mai proposto. Quindi vi invito, come dire, a diffidare delle veline di Hamas, cioè ormai, ahimè, della gran parte dei giornaloni, e a stare coi piedi ben piantati nella realtà. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.
Tra un manifesto e lo specchio,
Avete ascoltato Liberamente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza!
Sì, ma come?
È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini.
Oh, buongiorno senatore, eccoci qua, siamo buongiorno. Collegati, ben trovato. Però io lo sento muto il senatore Borghi, attenzione, abbiamo qualche problema di connessione mi sa. Regia, proviamo a ricontattarlo in modo tale da avere il senatore Borghi di nuovo in linea, vediamo un attimo di riaverlo. Vediamo un po'. Pronto? No. Siamo un po' sfortunati oggi con le comunicazioni, devo dire la verità. Comunque, vediamo se ce la facciamo. Regia, prova ancora, fammi sapere un po' come siamo messi. Or dunque, nel mentre noi andiamo avanti, vi devo dare una notizia invece che è stata battuta adesso al Corriere della Sera. Giovanni Toti, governatore della Liguria, agli arresti domiciliari, corruzione. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sarebbe coinvolto in un'inchiesta legata alla pubblica amministrazione, scrive il Corriere della Sera, eseguito un sequestro da 570.000 euro ad alcuni imprenditori. Scrive ancora il Corriere, che sta aggiornando il pezzo. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, agli arresti domiciliari. Il governatore sarebbe coinvolto in un'inchiesta legata alla pubblica amministrazione. L'accusa è pesante, corruzione. Toti è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, disposta dal GIP di Genova in un'inchiesta della Procura guidata da Nicola Piacente sulle elezioni regionali Liguri 2020. Altre 9 persone, tra cui Matteo Cozzani, capo di gabinetto di Toti, sono state aggiunte da misure cautelari ed è stato eseguito un sequestro di 570.000 euro nei confronti di alcuni imprenditori. Sono in corso perquisizioni disposte dalla Procura di Genova. Va bene, allora, regia, se siamo pronti con il file del senatore Borghi, possiamo andare direttamente con quello a questo punto. Quindi dimmi un po' tu, insomma, Francesco, siamo pronti?
Sì, sì, è già in onda.
È in onda il video del senatore?
Lo stiamo mandando in onda.
Perfetto, perfetto.
Allora, adesso non si scherza più. E come avete sentito ieri sono andato a firmare per dare la mia disponibilità e quindi sarò anch'io della partita delle elezioni europee, sarò candidato per la Lega per la circoscrizione centro. Nello specifico ricordo che la circoscrizione centro, ma adesso andrò a spiegarvi bene tutto come funziona, è Toscana, Marche, Lazio e Umbria. Perché l'ho fatto? Semplice, perché innanzitutto perché me l'ha chiesto Matteo Salvini e io di solito, al contrario forse di qualcun altro, magari anche nel mio partito, se il segretario mi chiede di fare una cosa e posso farla e diciamo corrisponde a quello che potrei fare per dare una mano al partito, lo faccio. Soprattutto perché oggettivamente ogni voto conta e più vedevo che questa situazione andava ad evolversi verso un clima molto tossico, e più dicevo, beh, ma scusa però Claudio, ma ti pare che io possa vivere una cosa così decisiva per tutto il nostro movimento, per tutto quello che abbiamo pensato di fare, stando sul divano? No, non mi sembra. E soprattutto, e qui sinceramente vorrei subito dirvi cos'è la cosa importante, motivo per cui non ho avuto problemi a offrire la mia disponibilità e a dare una mano a Matteo Salvini. Beh, perché come avete visto, insomma, ci sono stati dei momenti dove il nostro partito ha preso una direzione sbagliata. Quando è stato deciso di appoggiare Draghi, abbiamo discusso in tutti i modi quando probabilmente era meglio, abbiamo fatto meglio a farlo, sarebbe stato peggio se non l'avessimo fatto. Ma alla fine noi siamo vostri rappresentanti, non è che dobbiamo star lì a ragionare noi cos'è il meglio. Il messaggio ce l'avete dato con le elezioni. Cioè, quando ci sono state le elezioni politiche, è evidente che, con tutta la gratitudine che posso avere per chi ci ha votato lo stesso, ma è abbastanza chiaro che voi quel governo non lo volevate, indipendentemente da qualsiasi cosa possa essere tattica, strategia o cose di questo tipo. No, il governo con Draghi no. E allora, come spesso succede, quando anche delle posizioni che per certi momenti possono essere minoritarie diventano a un certo punto invece maggioritarie, e avendo tenuto la posizione sempre, avendo inghiottito ogni giorno il nostro cucchiaino di medicina amara, mettiamola così, e similari, beh, adesso però in queste elezioni europee mi sembra che la maggioranza, la larga maggioranza del partito abbia capito che la strada giusta era quell'altra, cioè vale a dire capire che quello che c'è stato per quei due anni, tre anni di sospensione delle regole non era la normalità, e che non appena le cose fanno finta di ritornare alla normalità, l'Unione Europea torna esattamente quella di prima, eppure peggio. Quindi, tornando quella di prima e pure peggio, ricominciano i tagli, le tasse, le regole pazze, il voler impadronirsi della sovranità di tutti gli stati, il voler accentrare tutto a Bruxelles, il contrario di quello che noi abbiamo sempre voluto fare da quando abbiamo cominciato a lavorare come Lega Salvini Premier. Perché la Lega Salvini Premier nasce nel segno di quello che all'epoca era il Basta Euro, no? Vi ricordate? Insomma, iniziato subito con l'inizio della segreteria di Salvini nel 2013, ma in generale il punto è, e si sostanzia nello slogan di quest'anno, in modo tale delle elezioni di quest'anno, in modo tale che più chiaro non si può essere, cioè vale a dire più Italia, meno Unione Europea, meno Europa. Quindi recuperare sovranità, e quindi il programma è abbastanza semplice, insomma, anche per questa Unione Europea, ed è, diciamo, coordinato con quello del gruppo Identità e Democrazia, e per la prima volta lo sanno a Bruxelles che c'è il rischio che questi movimenti diventino decisivi, specialmente se gli alleati di ECR e anche qualcuno del Partito Popolare Europeo, che vabbè, quelli poi tante volte attaccano il carro si attaccano al carro del vincitore, quindi diciamo che sono da considerare nel caso dei voti in più, no? Se le cose vanno come pensano, e a quel punto invece del continuo più Europa, no? In certi casi folle, sconsiderato, pazzo, come quello che è stata questa consigliatura della von der Leyen, si può finalmente invertire la rotta e si può tornare almeno Europa. Tutti i partiti del gruppo ID vogliono che le legislazioni del loro paese diventino preminenti rispetto a quelle dell'Unione Europea, vogliono che ci sia recupero di sovranità da parte dei singoli stati, niente debito comune, quindi niente PNRR con tutte le schifezze che abbiamo visto, niente aumento del bilancio europeo, che quindi sarebbe quello che noi pagheremmo di più perché siamo pur sempre contributori, niente esercito europeo, ci mancherebbe altro. Questo oggi fortunatamente è stato messo anche ben in chiaro da parte del segretario Salvini. Io non capisco come possano certi nostri alleati cadere in una trappola così terribile come quella dell'esercito europeo. L'esercito europeo è regalare l'industria italiana della difesa e il comando dopo di quello così realizzato alla Francia o alla Germania, in tutti e due casi, insomma, è una roba che noi non dobbiamo e non possiamo pensare di venire a voler vedere. Cioè, vi pare che succede qualcosa e a un certo punto arriva l'esercito europeo a punirti? Non mi sembra proprio una buona idea. Dovevamo uscire dall'Europa, mi ricordo, ma dall'Europa non si esce. Dall'Europa, per uscire dall'Europa bisogna avere un terremoto, bisogna non so che cosa succede, si deve spaccare la terra. Noi possiamo nel caso pensare di uscire dall'Unione Europea, quindi non sullo slogan abbiamo detto meno Europa, perché su uno slogan meno UE non suona bene, ma è ovvio che stiamo sempre parlando di Unione Europea. Vedrai che se cominciamo a ridurre le cose, l'abbiamo spiegato dal 2013 come si fa, è inutile ritornare a spiegarlo, ma se l'ambiente diventa meno fertile per tutti i partiti più europei, vedi che poi dopo le spinte per tornare a quello che era la vecchia carissima comunità economica europea, che piaceva a tutti, dove tutti erano in ottimi rapporti l'uno con l'altro, vedi bene che succede. Per cui allora, beh, certo, no, la NATO, abbiamo già la NATO, l'esercito europeo non mi sembra oggettivamente il caso. Patrizia dice tutti i candidi, sì, l'ho detto all'inizio del video, sarò candidato nella circoscrizione centro insieme con l'amica Susanna Ceccardi, insieme col generale Vannacci, e adesso poi vedremo le liste complete, no, in modo tale da poter dire tutto. Ma adesso volevo fare un primo video, e anche per chi ci ascolterà magari domani su Radio Libertà, per cominciare bene a far capire come funzionano le cose, perché sto sentendo di tutto. Allora, innanzitutto sono le elezioni europee, diffidate da chi vi dice che con le elezioni europee abbassa le tasse in Italia, fa la strada. No, il punto di queste elezioni europee è o più Europa o meno Europa. Queste cominciano a essere le prime discriminanti, per cui controllate di tutti i programmi chi vuole più Europa, quindi più Europa, più von der Leyen, più Timmermans, più Verhofstadt, più regole europee, più ingerenza della Germania, più ingerenza della Francia, più eurotasse, più bilancio europeo, più regole per il green e così via, ecco. Più OMS, più robe sovranazionali, no, ecco, quindi chiedete bene, bene, bene a tutti per decidere quando volete votare, e anche all'interno dei singoli partiti, se uno vuole più Europa o meno Europa. Ecco, noi vogliamo meno Unione Europea e meno Europa, non intesa come continente ovviamente, ma come Unione Europea. Per cui, prima grande divisione, questo è quello che c'è in gioco, motivo per cui sono tutti tesi, motivo per cui ci sono colpi bassi da tutte le parti, per il motivo per cui arrivano attacchi, la magistratura, per cui c'è tutta la stampa con la bava alla bocca, no? Che appena uno dice qualcosa prende e cerca di colpire in tutti i modi, no? Tutti i partiti che fanno parte del gruppo ID. Perché ogni voto conta? Tu dici, ma prenderemo molto di meno rispetto alle scorse europee, quelle del 2019, se non ci siamo riusciti allora. No, calma, innanzitutto le elezioni, poi dopo si vede alla fine delle elezioni chi ha preso di meno, chi ha preso di più. Ma ricordiamoci che sono elezioni europee, quindi significa che ci deve essere un gruppo, no? Un diversi gruppi di partiti che decidono a quel punto che impostazione dare alla consigliatura, no? E che oltretutto approvano anche il presidente della Commissione Europea. La volta scorsa la von der Leyen è passata per 9 voti, quei 9 voti che quei deficienti del Movimento 5 Stelle, in cambio, credo, se non mi ricordo male, di una poltroncina da vicepresidente per tale Castaldo, che adesso mi sembra che sia finito pure in azione, cioè, perché non appena capito che non c'era aria di conferma e similari, ecco che subito è partito il cambio di casacca. Quindi immagina te per cosa ci hanno svenduti, proprio veramente un piatto di lenticchie, altrimenti la von der Leyen non passava. Quindi devono essere dei gruppi, la Lega è all'interno del gruppo Identità e Democrazia, che è quello che racchiude i partiti, quelli che tutti definiscono o gli euroscettici, gli anticoli, quelli che vogliono i fascisti, nazisti, secessionisti, razzisti, ogni tipo di insulto che gli possa venire in mente. Perché? Perché hanno paura, perché fino adesso in Unione Europea lo sapete com'è andata, no? Cioè tu votavi destra, votavi sinistra, non cambiava assolutamente niente, perché alla fine facevano la coalizione Partito Popolare e Partito Socialista assieme. Quindi tu avevi votato, avevi creduto di votare destra e sinistra sperando di vedere qualche differenza, invece no, c'era sempre più Europa, no? Piuttosto semplice. Ecco, invece in questo caso le cose possono cambiare rispetto alla scorsa volta, indipendentemente dal voto dell'Italia, o quantomeno non esclusivamente per quello che riguarda il voto d'Italia, perché gli altri partiti di Identità e Democrazia nei loro paesi stanno crescendo molto fortemente. Per cui gli amici di Cega in Portogallo con Andrés Ventura stanno salendo fortissimamente, gli amici del Rassemblement National soprattutto, che ovviamente quanto più è grande lo Stato quanto più pesa, di Marine Le Pen e di Bardella, stanno salendo fortissimamente, sono super al momento dati come super primo partito. Wilders, più non gli fanno fare il governo e più continua a salire nei sondaggi, quindi rischierà di fare il botto in Olanda, i nostri amici del PVV. Stessa roba i nostri amici dell'FPO in Austria, no? Di Wimski, possibilità di fare il botto. Alternative for Deutschland, che tutti continuano a dire orribile cose, cose di questo tipo, ma semplicemente è un altro partito che vuole cambiare radicalmente le cose, e che ne dicano, non so, poi magari se ce n'è uno, non lo so, ma non è il partito nazista o altre sciocchezze che tirano fuori, è in fortissima salita in Germania. Per cui in una maniera o nell'altra vedete che nella maggior parte dei grandi paesi i partiti che compongono il gruppo di Identità e Democrazia stanno salendo fortemente. Se vengono uniti con i partiti che si trovano all'interno del gruppo ECR, che è quello dei conservatori, della Meloni, che hanno diciamo che probabilmente hanno delle idee un po' più sfumate, mi verrebbe da dire, però tante volte insomma anche no, cioè nel senso lì sembra che in quel partito vada a confluire Orban, per esempio, insomma, che non è esattamente uno che ci pensa su due volte quando si tratta di dire le cose, e voi capite che lì comincia a esserci poi ancora il primo partito dell'Ungheria, quello che probabilmente sarà il primo partito della Polonia, quantomeno insieme con Confederazia, che sarà invece presumibilmente ed è partito in fortissima salita in Polonia, nostro alleato nel gruppo ID, Fratelli d'Italia, insomma comincia a diventare una forza che diventa molto difficile a questo punto da ignorare, no? I famosi cordoni sanitari e così questo tipo, per cui c'è la possibilità veramente di far sì che se tu avevi 32% ma era solo 32, purtroppo non potevi far niente. Da noi la scorsa legislatura in Europa eravamo confinati nell'angolo e non c'era possibilità di dire molto. Viceversa, se ci sarà la possibilità di dire ma guarda, i nostri sono quanti più possibile e diventano decisivi per far cambiare la maggioranza in Europa e spostare la direzione verso il meno Europa, capite che cambia tutto. Altra cosa, e questa invece è una questione nazionale e anche una questione del partito, vedo di dirla nel modo più semplice possibile, ci sta che ci puniate o quantomeno che date un segnale di disaffezione quando il partito si posiziona in politiche che non gradivate, come per esempio il governo Draghi, ma se le cose vengono messe sul binario giusto dovete dare un segno di apprezzamento, dobbiamo anche da elettori. Mi sono candidato anche per aiutarvi, ecco, perché così facendo tutti quelli che mi seguite, che mi dite ah, ma io voterei anche te, ma c'è quello lì, c'è quello là che non mi piace, ecco, bene, ok, adesso ci sono, il partito va in quella direzione, il leader del partito si sta spendendo molto, molto, anche personalmente, in mezzo ai mugugni, come c'erano i miei mugugni quando il partito andava dalla parte sbagliata, cioè, normale. Adesso c'è qualcun altro evidentemente all'interno che mugugna perché dice ma no, ma se noi facciamo il partito moderato, insomma così di questo tipo, stessa roba che non funzionava con Draghi, no? Tanto per dirne una, ma va benissimo, cioè che vuol dire? Sono discussioni che in un partito ci sono sempre state, ma spetta a voi dare il segnale. Basta, il livello per dare il segnale è piuttosto semplice, basta far vedere un'inversione di tendenza. Non dobbiamo... Cioè, certo, io sarei contento di avere il 100%, ma la cosa migliore da far vedere in questo momento è basta che la Lega faccia vedere un po' di inversione di tendenza rispetto alle politiche, e quello è già un segnale fortissimo. Per cui, vedete, abbiamo candidati, persone nella stragrande maggioranza dei casi anche molto caratterizzati per quello che sono state sia le battaglie contro il Green Pass, sia gli aspetti di contrarietà all'Unione Europea e così via, quindi ce li avete, i candidati ci sono, il partito è chiaro nel suo programma, il gruppo di appartenenza all'interno della Lega è chiarissimo, no? nei suoi intenti, quindi insomma stavolta ce l'abbiamo tutte, ecco, con molta fatica, molto lavoro ce l'abbiamo tutte, facciamo un ultimo sforzo, non so, che magari a un certo punto uno è scoraggiato perché dice ma non cambia mai niente, così di questo tipo, ho votato per la Lega.
Con te ovunque, Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Non cambia mai niente, così questo tipo. Ho votato per la Lega per fare una cosa rivoluzionaria l'ultima volta e tanti l'hanno votata per la prima volta proprio alle europee, perché è evidente che se c'era quel 34% in tantissimi l'hanno votata per la prima volta. E dopo averla votata, dopo aver sperato che questo desse una mano, così così, poi mi sono ritrovato Draghi. Avete ragione, l'abbiamo capita. Però adesso no. Proprio perché l'abbiamo capita, adesso c'è un posizionamento differente. Per cui, Barbara, ciao, scusa, vedo ogni tanto qualche amica o amico che si affaccia anche nelle chat. Per cui proviamoci, perché questa volta è veramente importante, io il massimo che posso fare è mettermi in gioco. Come funziona? In modo tale da evitare, dato che è importante, bisogna anche sapere bene come fare le cose. Allora, ricordo, il voto europeo è fatto così, è un voto proporzionale, c'è uno sbarramento al 4%, quindi a noi non interessa, interessa saperlo perché è impossibile da raggiungere per pochi partitini, ma per i partitini 0, che non so neanche se si presentano, però è importante da sapere perché ci sono due partiti che sono Italia Viva più Europa, più Stati Uniti d'Europa, non so come cavolo si chiama, con la Bonino o simile, Azione Calenda più Europa, ecco, sono due partiti che sono tutte e due più o meno sul 4, ecco, chi pensa di stare a casa dice no, ma io non voto, ecco, non va bene, guarda, piuttosto votate un partito qualsiasi che non sia questi due qua, perché stando a casa diminuiscono le percentuali, cioè diminuisce le percentuali di votanti, quindi salgono le percentuali dei partiti, per cui è più probabile che questi due partiti facciano 4%, e non è una bella cosa. Un bel segnale sarebbe, un altro bel segnale di come vogliamo che vada il mondo, è che le liste Stati Uniti d'Europa e così tipo non facciano il 4%, per cui per fare questo bisogna andare a votare. Per cui il posto che bisogna votare, come si vota? Ci sono 5 circoscrizioni. Ogni circoscrizione ha la sua lista di candidati. Vi ho detto che allora io mi candido nella circoscrizione centro, quindi la circoscrizione centro, cioè Toscana, Marche, Lazio, sì, inclusa Roma, non so, qualcuno dice Lazio, ma anche Roma, sì, è nel Lazio, e Umbria, quindi in queste quattro regioni è possibile scrivere la preferenza. Ci sono le preferenze e vengono guardate tantissimo, perché ce ne vogliono tantissime. Quindi anche le preferenze, cioè il voto singolo, no, non basta, è meglio mettere sempre la preferenza. Nel mio caso, ovviamente, ci sono, quando ci saranno le liste complete, vedremo chi e quanti saranno, gli amici e così di questo tipo. Tanta gente magari non la conosco bene, altri invece li conosco benissimo, come per esempio Susanna Ceccardi, diciamo offerta come candidatura dalla Lega Toscana. Però in tutte queste quattro regioni è possibile fare l'X sul simbolo della Lega e scrivere Borghi o Borghi Aquilini, è la stessa cosa, sulla scheda elettorale per votarmi. Anticipo, io vi sto spiegando come funziona. Non ho intenzione sto giro di chiedere mezzo voto, cioè non andrò in giro a dire votatemi o cose di questo tipo. Sappiate che volete, se potete votare, ma io, cioè, le cose sono talmente chiare che non vado a chiedere nessun voto, non ho bisogno di cose. Se non si capisce che è importante e quanto è importante votare, vuol dire che allora ho fallito, allora è perfettamente inutile che cerchi di spiegare le cose o soprattutto cerco di chiedere voti. Dovete essere voi a capire quanto è importante e andare voi stessi a spiegarlo a tutti gli amici e così via che votano centrodestra. È inutile andare a prendere quello che vota PD e dirgli oh, ma vota sto qua, dire come funzionano le cose. Quindi è tutto in mano a voi. Altre circoscrizioni: nord-ovest, circoscrizione credo sia la più grande, include Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta. Lì già vi ho fatto vedere che ci sono alcuni miei amici, adesso quando verranno fuori le liste probabilmente saranno di più, comunque ci sono alcuni miei amici storici, insomma, come Alessandro Panza, come ho scoperto ieri, Cristina Patelli, e quindi insomma anche lì è sicuramente possibile trovare tanti amici che sicuramente condividono le idee nostre della community da tempo. Vi ricordo, perché così almeno cominciamo a mettere un altro punto fermo, la differenza delle elezioni europee rispetto alle altre elezioni è che si possono fare 3 preferenze. Basta che non siano tutte e 3 maschi o tutte e 3 femmine, altrimenti le combinazioni vanno tutte bene. L'importante è che non siano tutte dello stesso sesso, e neanche 2 vanno bene tutte dello stesso sesso. Quindi si può fare una preferenza sola? Sì. Quindi si può scrivere Borghi e basta al centro? Sì. Si possono fare 2 preferenze? Sì, ma devono essere un uomo e una donna, per esempio Borghi Ceccardi. Se ne possono fare 3, sì. Quindi se uno vuol fare Borghi Ceccardi Vannacci, non lo so, tanto per dirne una, perché, e poi ci arriviamo, Vannacci come indipendente, come ero io indipendente la prima volta che mi candidai alle europee per la Lega nel 2014, non avevo la tessera di partito, è candidato e votabile, mi risulta, in tutte le circoscrizioni. Quindi in tutta Italia è possibile, volendo, votare il generale Vannacci scrivendo il suo cognome sul simbolo della Lega. È evidente che, insomma, io sono contento se Vannacci va bene, ma sono anche più contento se lo fanno, insomma, certi altri miei amici della Lega che hanno lavorato molto. Nella circoscrizione nord-ovest, quella di cui vi ho appena detto, manca un nome importante, no? Che è quello di Marco Zanni, ma ovviamente Marco è lì che lotta insieme a noi. Perché non è ricandidato? Beh, non è ricandidato perché abbiamo in mente dei ruoli importanti, insomma, per lui. E quindi lui poi non ha passato tutti questi 5 anni a lavorare come un matto su a Bruxelles per far andare a funzionare bene tutto, per cui se sei chiuso in ufficio per far funzionare tutto è un po' difficile che ti conoscano poi nel tuo collegio, comune per comune, ecco. Per cui, tenuto presente che lui ha fatto questa scelta di sacrificio, insomma, e vi posso assicurare, no, voi non potete immaginare quanto mi è stato utile Marco Zanni in questi anni su al Parlamento europeo, e contiamo, insomma, sappiamo che è uno validissimo. Lui sarebbe potuto andare tranquillamente a fare il governatore di Banca d'Italia, avrebbe potuto essere il nostro membro alla BCE o cose di questo tipo. Quindi non da qualsiasi parte lo metti, secondo me lui farebbe bene, e quindi abbiamo aspettative o idee per un ruolo importante, insomma, per Marco Zanni. Detto questo, come vi ho detto, ci sono ottime persone, Panza, Patelli, insomma, poi adesso vediamo man mano le liste, tale per cui vedremo di non farlo rimpiangere. Circoscrizione nord-est. Nord-est abbiamo Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Emilia-Romagna. Anche qui ci sarà, credo, l'imbarazzo della scelta per persone, amici che condividono in toto le nostre idee. Qualcosa vi ho già detto. Beh, innanzitutto c'è sempre, diciamo, dei parlamentari uscenti. C'è l'amico Borchia del Veneto, che ha lavorato tantissimo e molto bene in questa legislatura su Bruxelles, e secondo me, vista l'esperienza, sarebbe opportuno confermarlo. Però troviamo anche altre persone che si sono battute molto anche nei periodi difficili del Green Pass, contro il Green Pass, contro gli obblighi vaccinali, per meno Europa e così questo tipo, che secondo me, insomma, vanno valutati, come per esempio l'amico Bargi di Sassuolo, e quindi, diciamo, dell'Emilia Romagna, che sono contento di trovare consigliere regionale, che sono contento di trovare nelle liste, e che credo meriti. E poi, insomma, persone come per esempio l'Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone, che ho conosciuto personalmente quando sono andato a Udine a fare l'ultima conferenza, ed è un baluardo contro l'immigrazione incontrollata, una che rischia la vita perché cerca di dare ordine a una città che è invasa per vari motivi da immigrati e da stranieri, e che io penso che possa, su questo tema, che credo sia considerato importante un po' da tutti, dire cose importanti. Per cui, insomma, direi che vedo qua, vedi, chiaro coinciso, Borghi, Ceccardi, Vannacci per il centro Toscana, Marche, Umbria, Lazio. Borghi, Ceccardi, Vannacci è valido come voto perché sono tre preferenze con alternanza di genere. Poi abbiamo detto il centro di cui vi ho detto prima, e dove ci sono io. Poi sono le altre due circoscrizioni che sono ancora in fieri per quello che riguarda le candidature, mi risultano, che sono il sud e le isole, che sono diciamo quelle un pochettino più piccole, quella delle isole quanto meno, però ecco, per esempio già nelle isole io so che c'è candidata la nostra amica Tardino, che lavora a stretto contatto anche con alcune nostre amiche note della community come Ortigia e similari, e che sicuramente non mi dispiacerebbe vedere confermate. C'è il mio collega del Senato Germana e similari. Comunque adesso vedremo man mano i nomi, però ecco, la Teresa Tardino c'è di sicuro, e quindi sono un'opzione sicuramente utile ed importante. Devo dire, mi spiace che non ci sia più Francesca Donato, ma vedete, queste sono poi le scelte quando uno dice dimettiti, esci, dai un segno. Sì, dai un segno, e poi dopo, qui al momento siamo riusciti a tenere la posizione, no? E adesso abbiamo la possibilità di cambiare le cose. Dimettersi al momento può anche essere un gesto così, ma alla fine a me mancano le persone per poter combattere insieme, quindi non mi aiutano le dimissioni, ecco, mettiamola così. E per la circoscrizione sud, che include Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, quindi insomma abbastanza importante come circoscrizione, so che dovrebbe essere candidato il mio collega al Senato Benedetto Marti, che è presidente della Commissione Cultura, con cui stiamo lavorando assieme per vedere di migliorare le questioni legate all'arte e cose di questo tipo. Insomma, è una persona sicuramente valida, ma vorrei aspettare di vedere bene le liste per vedere chi altro c'è che conosco bene. Per cui in una maniera o nell'altra direi che il quadro ce l'avete. Ci sono 5 circoscrizioni, all'interno di queste 5 circoscrizioni ci sarà una lista della Lega, potete scegliere fino a 3 persone da questa lista della Lega, in modo tale da sfruttare appieno il voto. L'importante è che non siano dello stesso sesso. Per cui se al centro, quindi Lazio, Toscana, Marche e Umbria, pensate che sia un buon segno, o quantomeno sia un bel segnale, prendere e mettere anche la preferenza sul mio nome, vedete. Poi adesso arriviamo alla domanda: che cosa succede se uno come me, che è già al Senato, viene eletto al Parlamento Europeo? Beh, deve scegliere. Arriva una volta saputo dell'elezione, cosa non semplicissima, cioè attenzione, non facciamola facile perché voi mi conoscete o cose di questo tipo, non è facile per niente. Prendere le preferenze è un mestiere molto diverso rispetto ai social, molto diverso rispetto a lavorare ogni giorno al Copasir o chi per esso, ecco, bisogna fare altre cose, non è semplice. Ma qualora stranissimamente, sarebbe, vuol dire, insomma, segnale forte, venissi eletto in Parlamento Europeo, a quel punto c'è un po' di tempo per scegliere. Sceglieremo, faremo le valutazioni, a questo punto ci saranno tutte le carte girate sul tavolo e si vedrà come saranno, eventualmente, se saranno state raggiunte queste maggioranze alternative che speriamo tutti ci possano essere in Unione Europea. Perché insomma, poi è evidente che insomma, maggioranza in Italia rispetto all'opposizione in Unione Europea, dove ti danno 2 minuti per parlare ogni mese, il problema non si porrebbe. Ma viceversa, se invece la cosa, vinciamo la battaglia e si riesce ad avere anche la maggioranza in Unione Europea, beh, allora a quel punto potrebbe essere interessante. Ma se non la giochiamo la partita, non la vinciamo mai. E quindi poi dopo, appunto, ci sarà modo o tempo di scegliere. Alcuni che si candidano si sa già che cosa scelgono, cioè, per dire, dite, colleghi che dicono di votare Meloni, anzi Giorgia, per carità, è evidente che qualsiasi sia l'esito delle elezioni non andrà in Unione Europea e rimarrà a fare la Presidente del Consiglio. Stessa roba, credo, Tajani, insomma, il Ministro degli Esteri, non può andare al Parlamento Europeo a fare il Ministro degli Esteri. Per cui, insomma, sono le cosiddette candidature di bandiera. Ecco, noi invece... Insomma, ci pensiamo, ecco, in modo tale e vedremo come sono i risultati. Si sono battuti contro lascia passare, cose di questo tipo, e non mi pare proprio, non mi niente. Oh, vabbè, ma insomma, io quello che ho fatto, quello che ho cercato di fare ogni giorno, insomma, chi mi segue l'ha visto, poi dopo c'è la gente che ha voglia di far credere cose differenti, non mi interessa più, sinceramente. Altra cosa, ciao Alessia, altra cosa che invece vorrei ricordare, e tutto sommato è una cosa che sarà, credo, importante anche nell'equilibrio di queste elezioni, è che ci sono anche le elezioni amministrative. Se ne parla di meno, ma si vota in 3.717 comuni. Non cosa non piccola, si vota anche in Piemonte, tanto per dirne una. Comunque, soprattutto per i comuni, ci sono delle città non piccole che vanno al voto contemporaneamente alle elezioni europee. Questo è giusto per ricordare, credo la più grande, perché poi io ho dei dubbi, per esempio, non so, secondo voi è più grande Bari o Firenze? Vediamo, secondo me è più grande Bari, però, e guarda, sono lì, però è più grande Firenze di pochino, vabbè, pensa. Per dire, Firenze risulta, credo, essere il comune più grande che va al voto. Firenze, beh sì, penso di sì. Quindi Firenze risulta essere il comune più grande che va al voto, e non è evidente che anche in questo caso è un'occasione d'oro per approfittare e dare un segno anche lì. A Firenze c'è Federico Bussolin, un mio fratello, cioè uno che non so gli lascerei le chiavi di casa, ma che sicuramente mi ha aiutato in tutte le campagne elettorali passate, mettendoci tutto l'impegno, in un ambiente molto poco facile da gestire, perché sapete che a Firenze c'è la pidinanza al 360 gradi, per cui, insomma, cioè, a un certo punto votare Lega, scrivere Bussolin, intanto che si va a votare Borghi alle europee, per chi abita nel comune di Firenze, è una cosa buona e giusta da fare. Altri capoluoghi, quindi cose che sicuramente sono importanti. Ecco, a Bari ci sarà un sindaco della Lega come candidato, cioè magari mandar via il tipo che veniva affidato da Emiliano al boss alla famiglia mafiosa di Bari Centro, ecco, ma potrebbe essere un'idea di cambiare un pochettino, ecco, mettiamola così. Quindi sindaco Romito a Bari, ecco, potrebbe essere un bel segno, e anche lì magari una bella X sulla Lega aiuta a dare un'immagine, a dare un segno di crescita, di approvazione, che le cose che stanno facendo sono meglio di quelle fatte magari nel recente passato. Il Bari, Bergamo, Cagliari, Ferrara, beh, Ferrara c'è Alan Fabbri, per molto tempo Ferrara è stata la città più grande governata da un sindaco leghista, non so, forse ancora, comunque c'è, cioè, con tessera della Lega, intendo, Alan Fabbri sì, va confermato, cioè non è che cosa facciamo, la rimandiamo in mano al PD Ferrara. Forlì, Livorno, si stuferanno prima o poi, no? di capire che il PD o il PD discount, sebbene Nogarin fosse secondo me un galantuomo, non sono la strada giusta. Modena, Perugia c'è l'amico Luca Valigi, cioè uno che la pensa a 360 gradi come noi, e vedrò se è possibile di andare a trovarlo anche per dargli un segno di vicinanza in campagna elettorale. Cioè a Perugia c'è Luca Valigi, cioè adesso se uno non lo conosce, non l'ha guardato, grande amante degli animali, amico degli animali in tutti i sensi, la pensa come noi in tutti i modi, quindi insomma se potrò andarlo a trovare più che volentieri. Pescara, per un sovranista dire Pescara, direi che anche lì dare un segno potrebbe essere utile, ecco, mettiamola così. Prato è importante, perché se si vince a Prato, l'obiettivo finale è quello di riuscire a vincere il sogno, quello altro che il sogno europeo, il sogno è vincere la Toscana, potrebbe essere importante, ma tanto, ecco. Reggio Emilia, Sassari, ecco, vedete che stiamo parlando di città importanti. Poi, tanto per dirvi, ci sono 29 comuni capoluogo di provincia che vanno al voto, cioè, quindi oltre a quelli che vi ho detto abbiamo Ascoli, Avellino, Biella dove c'era Cristina Patelli, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Cremona, Pavia, Pesaro, per la community abbiamo la Ghiretti, Silvi Ghi. Ma che deve essere un giorno di gioia, credo, no? per un pesarese andare a dare il foglio di via a quel simpaticone di Ricci, votare il sindaco del centrodestra, Lega, preferenza Ghiretti, cioè abbiamo persone importanti della community, insomma, dentro in questo, questo giro. E dicevamo, Pescara abbiamo detto, Potenza, Rovigo, Urbino, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia, cioè, comuni grandi come Gela, no? e così via, quindi comuni che per la prima volta, fra cui che conosco bene come Agrate, tanto per dirne una, che passano i 15.000 abitanti e quindi per la prima volta insomma utilizzano il sistema per i comuni grandi. Per cui, insomma, direi che le possibilità sono molto, molto, molto grandi e importanti. Queste elezioni saranno chiaramente uno snodo. Mi auguro che capiate veramente l'importanza della posta in gioco. L'unica cosa che vorrei essere chiaro, e l'ho detto tante volte, lo ripeto ancora questa volta, non è il momento salvifico. Supponiamo anche di trionfare, benissimo, se trionfa bisogna vedere cosa hanno fatto gli altri, bisognerà vedere gli altri in Europa, se ci sono le condizioni per, e una volta iniziato a lavorare in Europa le cose non saranno semplicissime, perché figurati, ce l'avremo tutti contro, no? Cose di questo tipo. Quindi non è, ma le guerre, i moti del 20, i moti del 30, quante volte ve l'ho detto, i moti del 20, i moti del 30, i moti del 48, no, cose che prendono un sacco di tempo, ma bisogna avere chiaro l'obiettivo, bisogna sapere dove si va, bisogna sapere che non sempre si può avere ragione, bisogna sapere che non c'è la magia, bisogna sapere che tutto è difficile, bisogna sperare che le generazioni si susseguano, che ci sia qualcuno più bravo di me che riesca a darmi il cambio per riuscire ad arrivare ai nostri ideali di libertà e di recuperare la libertà vera, l'autonomia vera. Questo, chi parla di autonomia senza tenere presente che l'autonomia vera è quella da Bruxelles non sa di quello che, di cosa sta dicendo. Quindi siamo sotto minaccia di un governo che vuole essere sempre più globale, di un governo che vuole essere sempre più staccato dal vostro potere, di un governo che sfrutta cose tipo l'OMS o questi enormi organismi internazionali, e quando va bene, quando non va bene ci sono gruppi di potere occulti, potentati economici e così via, grandi multinazionali che gestiscono e si spartiscono il vero potere cercando di toglierlo il più possibile dall'unica volta che voi potete esercitarlo, che è quello votando. Tutti questi stappano casse di champagne quando sentono qualche gonzo che dice non votate, state a casa, non vuol dire niente, uguale... E gli danno anche spazio, vogliono che questa cosa venga detta perché godono avere la gente che non vota, perché il voto è l'unica cosa che gli fa spavento. È l'unica cosa che fa spavento, no, non gli fa spavento, però gli dà fastidio, ecco. Cioè, Monti quando diceva che le cose devono essere fatte al riparo dal processo elettorale, perché quello che sono le vostre decisioni non sono le loro, molto semplicemente. E quindi noi dobbiamo combattere per la nostra democrazia. E come si combatte per la democrazia? Con la matita. Si va lì e si vota, sfruttandolo fino all'osso questo voto, usando quindi la possibilità di utilizzare tutte e tre le preferenze, magari in modo tale da usarlo tutto per dare il messaggio il più forte possibile. Prendetela questa possibilità, prendetela cara. Io sono qui che già non vedo l'ora di avere in mano quella matita. Spero che l'abbiate capito. Io veramente più di... non è che non ho niente da fare, nel caso non ci fosse il dubbio. Non è che mi viene in tasca qualche soldo in più. Lo faccio perché devo cercare di poter dare il tutto per tutto, e questo dovete darlo anche voi. Cioè, fatelo anche voi. Parlatene con gli amici, spiegate, convinceteli, anche col nome. Sono cose che magari potrebbero cambiare così. Io di voti che sono cambiati per 1, 2, 5, 10, quanti ne abbiamo visti? Sardegna appena adesso, il singolo voto per il catasto. Non lo sapete voi quanto potrà pesare il vostro nome, il vostro voto. Magari è uno dei tanti, magari uno che se anche stavate a casa non serviva. Magari manca proprio quello. Per cui preparatevi, perché 8-9 giugno sarà un momento importante. Il segnale, più di così, su che linea stiamo portando avanti, non so sinceramente come farlo. Altre cose che chiedono, Ucraina, così. Sì, no, non, un voto per la Lega è un voto anche per smetterla con le armi, insomma, più chiaro di non so come posso dirlo. Cioè, noi continuiamo a dirlo che non vogliamo mandare più armi in Ucraina, che non è la soluzione giusta e effettivamente non funziona. Si vede, è nei fatti, doveva durare pochissimo, doveva servire per creare uno stallo in modo tale da ottenere un'immediata pace. Intanto sono morte solo persone, stalli non ce n'è, e più passa il tempo più peggiorano le condizioni future di una pace per l'Ucraina. Vedrete bene che se ci sarà Identità e Democrazia primo partito, anche i meccanismi di adesione all'Ucraina per l'Unione Europea, che chissà che cosa meravigliosa, calma, ma se entra l'Ucraina nell'Unione Europea la nostra agricoltura doveva finire? Quanto è il nostro contributo per l'Unione Europea se entra un paese enorme e povero? Cioè, va ricostruita senza dubbio, ma calma con quelle cose lì, tutti dentro nell'Unione Europea. Ecco, il nostro voto è anche per quello. Quindi, che ci diano poi dei puttini, a me non me ne frega un cazzo, cioè non l'abbiamo detto chiaro da tanto tempo. È ovvio che poi i nostri alleati invece sono per Ucraina 100% e così via, hanno preso molti più voti di noi e ok, cioè giustamente dicono la democrazia, dicono che abbiamo ragione noi. Ecco, adesso c'è un altro passaggio democratico. Forse se per caso qualcuno dice ma magari non avevo capito bene che la loro posizione era così, invece preferisco la vostra, ecco, facciamolo vedere, è una grande occasione di farla vedere. Capite quanta cosa c'è in un voto? Cioè, molto più che una croce, molto più che una croce. Cioè, c'è proprio un mi scoccia chiamare un referendum, però un segnale fortissimo che avete nelle vostre mani in quella giornata. Per cui io più di questo non posso fare adesso, però aspetto a voi. Grazie.
Avete ascoltato Scuola di Magia.